son baby. Sabes que usarías. Sonríe que te firman, que nadie te siga. Las trabas migrantes van haciendo fila, buscando la ruta que las asesina. Que nadie salga, que nadie grite, que nadie venda para vivir vida. Que no mire el hambre que se reparte, ahora más tarde y todos los días. Del otro lado de las orillas, la tele cuenta como la movida. El vecino decidiendo que vaya mejor, que vaya y que me mantenga por vos. Mendoza, La Plata o Constitución, más tecnología hacia el mundo mejor. Más que te ese más miedo y control, patrulla tu vida para tu confort. Que sigo operando por las autopistas, el más mataguacho te tiene en la mira. Mide tus costillas, te pone en cuclillas.
8.07 di questo lunedì 21 novembre sta per iniziare la rassegna stampa di Radio Onda Rossa di oggi. Vi ricordiamo, prima di cominciare, che il numero per chiamarci in diretta è lo 06 491 750.
Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Se llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo contra sus escuadrones. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida.
E allora iniziamo con i quotidiani di oggi, perlomeno quelli che abbiamo qui in redazione. Diciamo che le prime pagine sono, come era prevedibile, principalmente occupate dalla manovra di bilancio che arriva oggi in Consiglio dei Ministri. Con questo tema apre infatti la prima pagina della Stampa di oggi: in pensione a quota 103, ma è scontro sul reddito. Oggi la manovra in Consiglio dei Ministri, cuneo fiscale, taglio del 3% per i redditi bassi, cambiano le regole solo per il 2023, Meloni spinge per l'addio al sostegno. Quindi si è aperta ufficialmente, dopo essere stata diciamo nel botta e risposta tra le forze di governo e quelle di opposizione, diciamo, il tema del reddito di cittadinanza, del reddito in generale. E a questo tema la Stampa dedica un ampio spazio anche nelle pagine interne, dalla 2, ma in realtà solo la 2 e la 3, a differenza di altri quotidiani. Pagina 2, lo scoglio del reddito, atteso per oggi l'ok alla manovra, la revisione del sussidio divide Fratelli d'Italia e Lega. Dalla ministra Calderone, si va verso lo stop all'assegno in automatico dopo 18 mesi e in caso di rifiuto di un posto di lavoro, diciamo, più o meno qualsiasi. Questo è diciamo la sintesi dell'articolo dedicato appunto alla manovra di bilancio dalla Stampa, firma di Alessandro Barbera e Francesco Olivo. Prima di darne breve lettura, ricordiamo un po' l'iter per questa manovra di bilancio, che appunto il 27 novembre ci sarà l'approdo in Commissione Bilancio alla Camera, 20 dicembre discussioni in aula alla Camera, prima o dopo Natale voto del Senato. Questo insomma è lo specchietto, l'infografica della Stampa. E il 31 dicembre, quindi alla fine dell'anno, è il termine ultimo per l'approvazione. Più lavoro, meno sussidi. L'ultimo scoglio è quello politicamente più delicato e lo si può riassumere così: di quanto ridurre i costi del reddito di cittadinanza e quanto dedicare dei risparmi a tagliare le tasse sui lavoratori dipendenti. Per rispondere a questa domanda, oggi Giorgia Meloni convocherà i leader della maggioranza prima del Consiglio dei Ministri fissato alle 18 all'ordine del giorno c'è l'approvazione della bozza della legge di bilancio per il 2023. Matteo Salvini dice: siamo d'accordo su tutto, le cose non stanno esattamente così. L'ultima riunione politica venerdì sera ha dato mandato al ministro del tesoro Giorgetti di definire una proposta di riduzione delle tasse sul lavoro dipendente, uno dei talloni d'Achille del sistema Italia, fra i paesi con ancora il più forte scarto fra retribuzioni lorde e nette. Oggi Giorgetti proporrà un taglio di 2 punti percentuali per tutti i redditi fino a 35.000 euro, di 3 per chi guadagna al massimo 20.000 lordi l'anno. Il costo di questa operazione è ingente, 5 miliardi di euro. Le risorse arriveranno essenzialmente da due voci: la riduzione degli sconti sull'edilizia e per l'appunto dal reddito di cittadinanza. Ma quanti sono gli italiani che possono rinunciare a quest'ultimo e con quali criteri? Ieri sera nella maggioranza il dibattito era ancora aperto. La ministra del lavoro Elvira Calderone, contraria a operazioni radicali e preoccupata dalle conseguenze del rallentamento dell'economia, propone una moratoria fino al 30 settembre, detta brutalmente un modo per mettere a bilancio risparmi senza cambiare nulla fino a quella data. Fratelli d'Italia chiede ricette più radicali. A Palazzo Chigi sta prevalendo una soluzione: togliere il sussidio a tutti i cosiddetti occupabili allo scadere del 18° mese di assegno, il periodo dopo il quale le attuali regole impongono un mese di stop. Inoltre il reddito di cittadinanza verrebbe eliminato dopo il rifiuto di un'offerta di lavoro contro i 2 fin qui consentiti. C'è inoltre da definire il concetto di occupabili. La stima più prudente parla di 660.000 persone. L'INPS sostiene che quelli senza figli o disabili a carico ridurrebbe la platea a 372.000 percettori. Ebbene, fra le ipotesi che si stanno valutando c'è quella di escludere dal reddito i capofamiglia che non rispettino l'obbligo scolastico per i minori. Secondo i numeri che circolano nella maggioranza, gli abbandoni scolastici in queste fasce sono molto frequenti. A meno di ulteriori ritardi questa sera, la maggioranza metterà la parola fine al dibattito e prenderà una decisione definitiva. Quanto più forte sarà il taglio del reddito, tante più saranno le risorse che la maggioranza destinerà ad altro. Ok. Se i fondi non basteranno, Giorgetti si è detto disponibile anche a ridurre la rivalutazione delle pensioni all'inflazione per gli assegni superiori ai 2.500 euro lordi mensili. Forza Italia invece preme per una detassazione piena dei neoassunti under 35. Matteo Salvini insiste per l'azzeramento dell'IVA su pane e latte. Il leader leghista vorrebbe finanziare una rottamazione delle cartelle esattoriali superiori ai 5.000 euro, fin qui promessi, anche 10.000, ha detto ieri nella consueta diretta TikTok della domenica. Il pacchetto condoni è del resto un altro tema sul quale l'ultima parola arriverà solo oggi. Accantonato il colpo di spugna sui reati tributari e lo scudo fiscale per i capitali accumulati illecitamente all'estero, resta da mettere il timbro al lavoro fatto da Maurizio Leo, il tributarista voluto da Meloni come vice di Giorgetti e di fatto ministro delle finanze. Il testo visionato ieri dalla stampa prevede la possibilità di condonare qualunque cifra senza sanzioni e interessi, ma allo stesso tempo evitando che la sanatoria faccia venir meno le accuse più gravi come quelle di riciclaggio o autoriciclaggio. Quindi praticamente questa detassazione sui redditi dovrebbe prendere risorse dai tagli del reddito di cittadinanza o al massimo dalle pensioni. Quindi questo un po' il giro di soldi che si immaginano. A pagina 3 della stampa c'è poi, diciamo, una specie di prospetto, un dossier: nel 2023 in pensione con quota 103, bollette aiuti a 600.000 nuove famiglie, aumentano le tasse sui giochi, evasione c'è la sanatoria, ma i reati non saranno cancellati. Quindi Paolo Baroni diciamo prova ad analizzare questa manovra in 4 punti. Cuneo fiscale: sotto i 20.000 euro il taglio sale al 3%, energia altri 21 miliardi contro il caro tariffe, stop a plastic sugar tax, stretta sugli extra profitti e previdenza. Abbiamo qui Per evitare che a partire dal nuovo anno per andare in pensione si debbano rispettare i 67 anni di età previsti dalla legge Fornero, il governo introdurrà una nuova quota 103 come somma di 62 anni di età e 41 di contribuzione, che prenderà il posto della quota 102 in scadenza a fine anno. Si tratta di una misura di cui potrebbero beneficiare circa 45.000, che nel primo anno di applicazione comporta un onere di circa 965 milioni. E va bene. Quindi questo un po' in sintesi la questione della manovra fiscale. Sempre al tema dell'economia viene dedicato alla prima pagina della Stampa un articolo a firma di Stefano Lepri, che ci porta però nel Regno Unito. Lezione ai patrioti dai Tori di Sunak. In Gran Bretagna, contro la manovra economica del premier conservatore, si è scatenata la stampa di destra, che depreca la nuova austerità. E qui, diciamo, la stampa ci porta a pagina 23. In Gran Bretagna, appunto, si è scatenata la stampa di destra contro la manovra economica, depreca la nuova austerità, paventa sacrifici senza precedenti. L'accusa più maligna è di usare una retorica di destra per giustificare provvedimenti in realtà di sinistra, quali aumentare le tasse ai redditi alti. Il Regno Unito si è cacciato in una crisi seria, senza paragoni. Vengono al pettine i danni duraturi della Brexit, si scontano le imprudenze del brevissimo governo di Liz Truss, durato appena 7 settimane, ma le difficoltà politiche di questi giorni possono insegnare qualcosa al centrodestra degli altri paesi, dice Stefano Lepri. Appunto, da 12 anni al potere i conservatori britannici hanno sperimentato politiche disparate, dando fondo a tutte le varie opzioni di cui si ragiona da quel lato dello schieramento politico, anche astraendo dai recenti sconquassi. Non hanno saputo risolvere problemi di fondo che hanno punti di contatto con quelli dell'Italia, come lo scarso dinamismo di un'economia in cui la produttività non cresce. Hanno cambiato strada più volte con la scioltezza di un partito che, a differenza di forze simili del continente, non ha un'ideologia politica consolidata. Ora la dichiarazione d'autunno del cancelliere dello scacchiere Jeremy Hunt prospetta misure di austerità tipo Mario Monti, per così dire centriste, aumenti di tasse subito anche ai ricchi, appunto, tagli alle spese incisivi, ma più in là. Il grosso dei sacrifici cadrà al di là del prossimo appuntamento elettorale entro il 2024, per il quale al momento i sondaggi pronosticano un trionfo dei laburisti. Tra i finanzieri della City circola con sarcasmo la parola spagnola magnana, con cui gli inglesi snobisticamente imputano ai latini la tendenza al rinvio. Anche all'inizio dei 12 anni, nel 2010, c'era stata una scelta di austerità, ma del tipo conservatore dei vecchi tempi. I forti tagli alla spesa sociale del premier Cameron avevano danneggiato soprattutto i ceti medio-bassi. Nelle successive elezioni del 2015 il prezzo l'avevano pagato soltanto i liberali, partner nel governo di coalizione di quel quinquennio. Travolto Cameron dal referendum sulla Brexit, dopo i 3 anni incerti di Theresa May dal 2019, Boris Johnson puntò sulle emozioni sovraniste antieuropee, aggiungendovi tocchi che in Italia si chiamerebbero di destra sociale. Stravinse le elezioni proprio nelle aree povere dell'Inghilterra del Nord, che il leader laburista Jeremy Corbyn si era illuso di riconquistare svoltando a sinistra. All'opposto di Thatcher, 40 anni prima, Johnson contava sull'intervento dello Stato anche per lenire lo squilibrio tra la Londra della finanza e gli esclusi. Sunak, allora al tesoro, aveva contribuito con una politica di bilancio cauta. Imprudente al massimo è stata invece Liz Truss, tagliando le tasse in deficit al di là di quanto da noi sogna Salvini. Insomma, le hanno provate tutte: liberismo, sovranismo, populismo, sregolatezza, austerità. E anche la manovra appena annunciata, secondo il direttore del CBI, la Confindustria britannica, Tony Dunker, non fa ancora nulla per rilanciare la crescita economica. Bene, allora, al di là delle questioni economiche, in realtà rimaniamo un po' sul tema bonus, quindi soldi dello Stato. La colonna sinistra della stampa si dedica invece a un tema, diciamo, scusate un secondo, a una polemica in corso sulla questione bonus matrimoni. Allora, che cosa è successo? Che un deputato della Lega Nord ha proposto, diciamo, un Domenico Furgiuele, vicegruppo della Lega alla Camera, ha proposto un bonus da 20.000 euro solo per chi si sposa in chiesa. Esplode la polemica, Meloni prende le distanze e scatta il dietrofronte. In realtà non è solo Meloni a prendere le distanze, anche Crosetto ha detto che non è un tema di interesse per uno Stato laico, è solo una proposta di un deputato. Ma appunto a questo tema la stampa dedica ben due articoli sulla colonna di sinistra della prima pagina. Uno di Federico Capurzo: bonus per le nozze solo a chi si sposa con il rito in chiesa, bufera sulla Lega. E un articolo di commento di Michela Marzano: un salto indietro allo Stato papalino. Vediamo nello specifico di cosa si tratta. In realtà non è la prima volta che la Lega prova a fare questa genialata. La Lega ci riprova, dice Federico Capurzo, fino a 20.000 euro per chi si sposa in chiesa. Dopo il tentativo sfumato nel 2019, il vice capogruppo alla Camera Domenico Furgiuele ripresenta il suo progetto di legge per incentivare le giovani coppie e per aiutare il settore dei matrimoni che vive un momento difficile, spiega alla stampa. Questa volta però, a differenza del 2019, al governo non ci sono i 5 Stelle con cui dover trattare. La proposta di legge prenderebbe quindi tutto un altro peso. Il bonus matrimonio sarebbe dedicato solo agli innamorati, già questo linguaggio giornalistico insomma colpisce, under 35, e consiste in una detrazione fiscale del 20% delle spese sostenute per l'organizzazione del matrimonio fino a un massimo di 20.000 euro spalmati in 5 anni. Nel testo della proposta presentata alla Camera da Furgiuele, sottoscritta da gran parte del gruppo leghista, si fa l'elenco delle voci di spesa detraibili, una sorta di lista di nozze. Purché sia religioso, quello civile no, ma non è per escludere, assicura Furgiuele, per tutelare le coppie che vorrebbero sposarsi con rito religioso e che invece lo rimandano perché costa troppo. Si vuole incentivare un rito religioso. Certo, rimarrebbero esclusi i non credenti in uno Stato laico e le coppie LGBT+. Su quest'ultimo punto però Furgiuele vuole rivendicare la nostra appartenenza, la nostra connotazione. Credo sia venuto il momento di prendersi delle responsabilità, continua appunto Furgiuele. Gli italiani ci hanno votato perché vogliamo ripristinare l'ordine naturale delle cose, dice il vicepresidente dei deputati leghisti. Abbiamo vinto le elezioni, la maggioranza di chi è andata a votare non la pensa come gli LGBT, che sono la minoranza del paese. Noi, sostiene Furgiuele, rispettiamo l'ordine tradizionale della nostra nazione, della civiltà italiana e dell'Occidente. Ecco qua, insomma, la premier Meloni non ne vuole sapere, è infastidita. Da Palazzo Chigi vengono prese le distanze dall'iniziativa, non è allo studio del governo, l'esecutivo è al lavoro per sostenere le famiglie, va bene, sempre le solite cose. Il ministro della difesa Crosetto lo dice con chiarezza, non è un tema che interessa uno Stato laico. Insomma, c'è una buona dose di indignazione anche da parte della opposizione. C'è appunto Alessandra Maiorino, e la conosciamo bene, vice capogruppo dei senatori 5 Stelle, che dice che è una proposta discriminatoria anche perché discrimina tra le varie religioni. E poi c'è chi grida all'incostituzionalità nel PD, come da Arcigay e Sinistra Italiana. E va bene. Insomma, questo è quanto. Poi c'è appunto a pagina 5 Michela Marzano che commenta questa proposta dicendo: un'idea stupida e volgare che fa torto anche ai credenti, è ridicolo un incentivo ai sacramenti riservato alle coppie cristiane ed eterosessuali. Per chi ha fede il matrimonio non è un gioco o un azzardo, ma un segno della grazia di Dio. Va bene, non mi sembra un dibattito particolarmente interessante, probabilmente di questo bonus non se ne farà niente, ma comunque era di rilievo insomma ribadire di nuovo l'idea di società portata avanti dalla destra attualmente al governo. Continuiamo con la prima pagina della Stampa, si parla anche di Partito Democratico in vista delle primarie per l'elezione del nuovo segretario, della nuova segretaria. Bonaccini in campo, PD, Bonaccini in campo contro Big e Correnti, questo il titolo di un doppio articolo che la Stampa dedica alla candidatura di Bonaccini alla segreteria del PD. Sempre a questo tema Alessandro De Angelis dedica un articolo di commento dal titolo "L'eterno cortocircuito della sinistra immobile". C'è poi un articolo di Carlo Bertini, "Speranza, l'autonomia distruggerà la sanità". Casomai questo ce lo andiamo a vedere nella lettura delle pagine interne. Poi sulla colonna destra abbiamo Twitter, da Palazzo Chigi a Unipol, chi flirta col nuovo Twitter di Elon Musk. Quindi questo articolo a firma di Jacopo Iacoboni a pagina 10 fa un po' una mappatura alla luce delle polemiche insomma in corso sulla gestione, sulla nuova gestione del social da parte di Elon Musk, su chi sta prendendo posizione in quanto personaggio pubblico su questa vicenda. Quindi a pagina 10 un doppio articolo, uno di Francesco Semprini: Musk riabilita Trump su Twitter ma lui declina "rimango su Truth". La decisione dopo il referendum lampo che ha ottenuto oltre 15 milioni di voti, il 52% si è schierato a favore. Il retroscena firmato invece da Jacopo Iacoboni riguarda Elon Musk e i sovranisti italiani. Salvini lo coccola: "porte aperte, so che ha problemi con la Germania". Palazzo Chigi fa arrivare elogi a Unipol che ha preso l'1% del suo social, e anche Forza Italia cerca dei contatti per avvicinarsi all'imprenditore. Sempre sulla colonna destra della Stampa abbiamo invece un reportage di Rick Mave sulla guerra in Ucraina, Kherson nelle stanze delle torture russe, e poi invece un articolo di Mario Tozzi di commento alla conclusione della COP27 di Sharm el Sheikh, il dramma del clima e la passerella COP27. La fotonotizia in centropagina è dedicata al viaggio del Papa ad Asti a riscoprire le sue radici, da dove venivano appunto i suoi predecessori, diciamo proprio la sua famiglia biologica, prima di emigrare in Argentina. Il Papa d'Asti parla in piemontese davanti a 25.000 fedeli, e c'è poi un articolo di commento di Lucetta Scaraffia sugli errori dei vescovi sulla pedofilia. Al di là diciamo di altre piccole notizie tipo De Gregori, Io, i film, le mie ballate, la prima pagina della Stampa parla poi di calcio, al mondiale dei diritti negati, il grido dei calciatori iraniani. Si parla qui appunto dei mondiali in Qatar, ma soprattutto la prima stampa ospita un dibattito, la prima pagina della Stampa ospita un dibattito di cui daremo un po' più conto nella lettura delle pagine interne, e riguarda il triplice omicidio di sex worker a Roma. Qual è il dibattito? Il dibattito è il seguente: diciamo che ieri la Stampa ha ospitato un articolo, un racconto diciamo di uno scrittore romano che utilizza lo pseudonimo di Patrizio Bati, nome d'arte, Patrizio Bati, che ha scritto questo romanzo "Noi felici pochi" per Mondadori Editore, che ieri ha scritto questo articolo "Sesso, persiane chiuse, pantofole, le mie ore nella casa di via Riboti, quindi praticamente in cui lo scrittore raccontava, diciamo, la sua frequentazione con delle sex worker, una delle quali è una delle vittime dei recenti omicidi nel quartiere Prati. Allora, questo articolo ha scatenato numerose critiche sui social. Sicuramente la stampa è stata molto criticata per aver pubblicato questo racconto, e quindi oggi la stampa continua con un doppio articolo. Innanzitutto vengono pubblicati alcuni dei commenti di lettrici e lettori sulla racconto di Patrizio Bati sulla stampa di ieri, e poi c'è un doppio articolo di commento, uno di Annalisa Cuzzocrea, il sesso comprato, il ruolo dei media, e uno di Maria Corbi, la banalità del male che continua a darci fastidio. Ma casomai di questo parliamo nella lettura delle pagine interne. Ora io farei una piccola pausa e poi continuiamo con la rassegna, con la lettura anzi delle prime pagine. Allora, continuiamo con la lettura delle prime pagine. Avrete intuito che c'era un piccolo problema con la musica, ma penso che piano piano lo risolveremo, e passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera di oggi. E anche qui appunto viene dato spazio nel titolo di apertura alla manovra. Meloni, richiamo sulla manovra, vietato sbagliare, caso Lega per il bonus sulle nozze in chiesa, anche questo insomma l'abbiamo già visto. Stretta sulle misure, PD parte la corsa di Bonaccini. Manovra, richiamo di Meloni ai ministri, fa discutere il bonus nozze in chiesa proposto dalla Lega, Bonaccini in campo per guidare il PD. A questo tema diciamo che il Corriere dedica le prime pagine interne, conti, numeri, ultimi assalti, la strettoia della manovra, oggi il testo atteso in Consiglio dei Ministri, confronto su benzina e taglio dell'IVA sul pane, sensibilità diverse, dice il vice ministro Valentino Valentini di Forza Italia, vice ministro del Dicastero Imprese e Made in Italy, sensibilità diverse, se alla fine saremo tutti un po' scontenti ci sarà più equilibrio. A pagina 3 Monica Guerzoni fa una cronaca, insomma, della discussione interna alla maggioranza di governo, la premier agli alleati: mancano le risorse, no ad azioni spericolate su fisco e pensioni, richiamo alla prudenza, serve un segnale per l'Europa. Meloni ha sentito più volte il ministro Giorgetti per sciogliere gli ultimi nodi. E poi invece a pagina 5 del Corriere una sintesi delle misure che andranno a colpire un po' il reddito di cittadinanza, chi perderà il sussidio. I più a rischio di perdere il reddito di cittadinanza, dice Enrico Marro a pagina 5 del Corriere, sono i beneficiari tenuti alla sottoscrizione del patto per il lavoro presso i centri per l'impiego. Si tratta di circa 660.000 persone, secondo il monitoraggio dell'ANPAL riferito al 30 giugno scorso. Ci sono poi altri 173.000 percettori che già lavorano, ma con redditi così bassi da rientrare nei requisiti per il sussidio di povertà. In tutto sono quindi più di 830.000 i titolari e le titolari del reddito, che in quanto abili al lavoro verrebbero colpiti dalla stretta che il governo deciderà con il disegno di legge di bilancio 2023, che dovrebbe essere esaminato questa sera dal Consiglio dei Ministri. In pratica uno su tre dei circa 2,5 milioni di beneficiari del sussidio. Quanto durerà? Le ipotesi sul tavolo sono diverse. La più dura, calteggiata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, prevede che alla prima scadenza del reddito, quindi 18 mesi rinnovabili dopo una sospensione di un mese, gli abili al lavoro perdano il sussidio. Ancora per 6 mesi potrebbero ricevere un assegno legato ai corsi di formazione, possibilmente finanziato con i fondi europei ad hoc, poi più nulla. E rispetto alla gradualità, le ipotesi più morbide, sostenute in particolare dal sottosegretario al lavoro Durigon della Lega, prevedono invece un decalage: trascorsi 6 mesi in formazione, se l'interessato non ha ancora un lavoro potrebbe chiedere nuovamente il reddito, ma al massimo per 12 mesi e con un importo tagliato del 25%, e poi dopo altri 6 mesi di sospensione il sussidio potrebbe essere chiesto per l'ultima volta per 6 mesi e ridotto di un altro 25%. La soluzione potrebbe cadere nel mezzo. Tutte le ipotesi prevedono la perdita del reddito al rifiuto anche della prima proposta congrua, tra virgolette, per fortuna di lavoro. Ora invece se ne devono rifiutare due prima di decadere dalla prestazione. All'inizio nel 2019, quando il reddito di cittadinanza fu introdotto dal governo Conte 1, per perdere il sussidio si dovevano respingere addirittura 3 proposte. In realtà questo meccanismo non ha mai funzionato per varie ragioni: difficoltà di rispettare i parametri di congruità delle offerte, sia le eventuali offerte sia i rifiuti non vengono tracciati, scarso interesse delle aziende verso i percettori del sussidio, che hanno in genere un basso titolo di studio e nessuna esperienza di lavoro. Tutte le proposte allo studio prevedono regole più severe sui controlli per tutti i beneficiari dell'assegno, quindi anche coloro che non sono abili al lavoro. In particolare tutti sarebbero tenuti a dimostrare di risiedere in Italia recandosi periodicamente presso gli uffici del comune. Secondo che si scelga la soluzione più dura o quella più morbida, i risparmi con questa stretta al reddito di cittadinanza oscillano da 1,8 miliardi a poche centinaia di milioni, su una spesa complessiva per questa misura pari a 8 miliardi l'anno. E poi, diciamo, sempre questo prospetto grafico, diciamo, del Corriere riassume le notizie, diciamo, i principali punti della manovra che abbiamo in parte già visto. quindi il cuneo fiscale e le pensioni, quindi quota 103, c'è poi la questione dell'assegno unico per i nuclei familiari numerosi che dovrebbe salire da 100 a 200 la maggiorazione dell'assegno unico per le famiglie con 4 o più figli, mentre ci sarebbero 100 euro in più per i figli gemelli fino a 3 anni di età. Sono queste alcune delle proposte della ministra per la famiglia Eugenia Roccella che dovrebbero entrare nel disegno di legge di bilancio 2023 che il Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare oggi. Questi primi aumenti dell'assegno unico sarebbero seguiti nel corso del 2023 da una riforma complessiva con l'obiettivo di aumentare l'assegno per le famiglie più numerose. Sempre dalla prima pagina del Corriere abbiamo poi un articolo di Ernesto Galli della Loggia, scuola e merito nell'Italia degli strafalcioni. È un articolo che prima ho provato un po' a leggere, riporta la lettera di un ricercatore universitario che non ha trovato, diciamo, non è riuscito a portare avanti la sua carriera accademica e si ritrova a lavorare, lavora in una sportello in ufficio postale dell'Italia settentrionale e parla, diciamo, quindi al commento di questo ricercatore sull'analfabetismo in Italia, insomma l'analfabetismo di ritorno degli utenti e delle utenti dello sportello, diciamo, dell'ufficio postale in cui lui lavora, insomma non mi sembra particolarmente interessante. Sulla colonna di sinistra del Corriere invece viene ospitato un editoriale di Angelo Panebianco, ma niente lezioni dai regimi, Doha, Iran, Occidente, quindi come diciamo i governi occidentali e in particolare gli Stati Uniti e comunque l'Europa si relazionano con i regimi. E va bene. La fotonotizia di centropagina riguarda invece i mondiali di calcio, vengono riportate varie immagini dello show di apertura con Morgan Freeman, la mascotte dei mondiali, e poi l'esultanza dell'Ecuador al primo gol contro la nazionale di casa. Il Qatar prova a stupire, poi perde, battuto dall'Ecuador dopo la cerimonia show davanti allo sceicco. Ci sono poi altre notizie sulla prima pagina del Corriere, c'è il data room di Milena Gabbanelli e Michelangelo Borrillo, siccità made in Italy a secco, e poi invece c'è il tema femminicidi. Mi sembra insomma che sempre importante parlarne. Non so se dire che in questa settimana di avvicinamento al 25 novembre lo è ancora di più, ma comunque alcuni quotidiani di oggi lo fanno, e lo fanno per tre motivi in particolare. Il primo è il ritrovamento del corpo di Saman. Saman è il corpo nel casolare, è stato lo zio a dire, è sepolta là, la rivelazione dal carcere, sarebbe lui l'autore del delitto. Allora diciamo che alcuni dei parenti che hanno ucciso Saman stanno collaborando con gli investigatori per ambire a una riduzione della pena, e questo ha permesso, diciamo, dopo molto tempo, di ritrovare il corpo di Saman. Bene, la seconda notizia riguarda appunto il triplice femminicidio a Roma in zona Prati. Qui un articolo a firma di Giovanni Bianconi, il killer di Roma e la vita dorata tra i boss, io su un altro pianeta, perché appunto l'assassino è in carcere e insomma iniziano gli interrogatori, un po' la ricostruzione di quanto accaduto. Gian Davide De Pau è il nome dell'assassino, e che si trova al momento in isolamento sorvegliato perché a rischio suicidio. E quindi diciamo il Corriere dedica una doppia pagina alla cronaca nera di base, perché poi appunto di questo diciamo si occupa principalmente la stampa, quindi andare a ricostruire un po' chi era l'assassino, insomma che giri frequentava a Roma, e poi diciamo un articoletto più piccolo etichettato Le donne uccise un po' si dilunga sui siti di incontri e va bene, insomma un po' di morbosità. Poi invece il terzo motivo è l'ennesimo femminicidio, Alice uccisa e bruciata. Ci spostiamo qui a Modena, indagati un amico e il marito. Questa è notizia appunto di ieri, che viene riportata dai giornali di oggi. Il corpo di Alice nell'auto bruciata, indagati il marito e un amico di lei. Modena, il giallo della 32enne trovata appunto ieri sera dentro un'auto nella bassa modenese, in un'area di aperta campagna. E quindi indagati il marito e un amico di lei con cui sarebbe stata vista la sera della sua insomma la sera del femminicidio, la sera in cui poi è stata uccisa. Questa era la prima pagina della stampa. Proseguirei direttamente con la prima pagina di Repubblica di oggi. Anche qui l'apertura è sulla manovra indietro tutta, governo diviso, quindi la Repubblica punta più alle divisioni interne alla maggioranza. Oggi l'esecutivo esamina la legge di bilancio da 32 miliardi, ma nella maggioranza è scontro sulle poche misure possibili. In forze lo stop all'IVA su pane, latte e pasta, salta la flat tax di Fratelli d'Italia, le scintille tra Meloni e la ministra Calderone sul reddito di cittadinanza. C'è poi appunto la notizia di Bonaccini, PD, Bonaccini sfida le correnti, in gioco c'è la vita del partito. A questa questione di Bonaccini e alla sua candidatura alle segreteria del PD, il Vodiamanti dedica appunto la sua mappa di oggi. Il governatore piace a un dem su tre. Il percorso del PD in questa fase sembra procedere rapidamente verso nuove direzioni, con una nuova leadership alla ricerca di nuovi progetti, affrontando i rischi di una rifondazione. Così sembrano pensare gli elettori, in qualche misura dello stesso PD. Entrando diciamo nelle prime pagine interne di Repubblica, abbiamo appunto la questione della manovra, flat tax bocciata, lite sul reddito, parte la manovra senza soldi. Oggi le misure in Consiglio dei Ministri, rebus coperture per arrivare a 32 miliardi, dubbi sul taglio IVA a pane, latte e pasta, la ragioneria ferma la tassa piatta di Fratelli d'Italia, Salvini fare di più su rottamazione delle cartelle, pensioni, accordo su quota 103. Quindi qui vengono riassunte effettivamente tre diciamo in una specie di anche qui schemino tre misure. Una riguarda la tassazione, le tasse, super enalotto, lotto e gratta e vinci. Il governo valuta se tassare le vincite più alte al 25% invece che il 20. Tra le opzioni anche una tassa per chi vende cannabis legale. La seconda misura riguarda le famiglie, quindi abbiamo detto l'assegno unico di Roccella, della ministra della famiglia, e poi la tassa sugli extraprofitti delle società energetiche potrebbe passare dal 25 ad almeno il 33. C'è poi anche qui la polemica sulla proposta della Lega del bonus a chi si sposa in chiesa. Il governo frena, Palazzo Chigi noi non c'entriamo, disegno di legge del Carroccio che poi ci ripensa, soldi anche per il rito civile. Bene, così sì, ci sentiamo più sereni e serene. Il retroscena di Tommaso Ciriaco è intitolato Il falò delle promesse, Meloni chiede sacrifici a Lega e Forza Italia. E poi c'è una doppia intervista, anzi un doppio intervento a firma diretta di Carlo Cottarelli a pagina 4, sanità, scuola, investimenti, i tagli occulti della manovra, e uno a firma di Giuseppe Conte sul, ovviamente, reddito di cittadinanza. Smantellando il reddito si colpiranno i più deboli. Ora credo che l'intervento di Conte ce lo possiamo un po' risparmiare, magari invece l'intervento di Cottarelli, sappiamo appunto economista del Fondo Monetario Internazionale, insomma docente alla Bocconi, attualmente eletto tra le file del PD in Parlamento, magari ce lo leggiamo nelle pagine interne. La fotonotizia di centropagina di Repubblica ci riporta invece ai mondiali. Beffa per la squadra degli emiri, il mondiale in Qatar parte con la sconfitta dei padroni di casa, e la fotonotizia è di due tifosi locals, penso, e quindi così. Sulla colonna sinistra di Repubblica abbiamo invece degli articoli di commento. Uno di Chiara Saraceno, caccia al povero, ovviamente si parla di reddito di cittadinanza, togliere il reddito di cittadinanza agli occupabili, cioè a chi è adulto, non è ammalato, non ha, se donna, figli sotto i 3 anni, perciò già ora è tenuta a firmare un patto per il lavoro presso il centro per l'impiego della sua città. Questa sembra essere la linea sostenuta dal governo, in particolare dalla presidente Meloni. Questo l'incipit dell'articolo di Chiara Saraceno, che poi continua a pagina 26 di Repubblica. Questa sembra essere la linea, dice, sostenuta dal governo, in particolare dalla presidente Meloni, che quando era all'opposizione aveva definito elegantemente il reddito di cittadinanza metadone di Stato, dando di fatto ai beneficiari dei drogati di assistenza, immagino, adagiati nella nulla facenza perché viziati dal ricevere in media 550 euro al mese a famiglia, non a persona, un lusso inaccettabile e immorale, sempre per utilizzare il linguaggio in voga nell'attuale maggioranza di governo, ma anche fuori. Non ho dubbi che il governo procederà in questa direzione, anche se è in contrasto con tutte le indicazioni pervenute non solo dal Comitato Scientifico di Valutazione del Reddito di Cittadinanza, ma anche da Caritas e Alleanza contro la Povertà, che piuttosto suggeriscono un allargamento agli stranieri, un riequilibrio tra famiglie piccole di soli adulti e famiglie numerose con minorenni, un rafforzamento dei servizi sociali e per l'impiego e un loro maggiore coordinamento, unitamente a politiche attive del lavoro degne di questo nome. È in contrasto anche con la proposta di raccomandazione sul reddito minimo della Commissione europea, che verrà portata nei prossimi mesi al Consiglio europeo, che raccomanda a tutti gli Stati membri di garantire a chi si trova in povertà un reddito adeguato a condurre una vita dignitosa. Per sé e per i propri figli, e se teoricamente occupabile anche non invece strumenti di formazione, aggiornamento, consulenza personalizzati che accompagnino ad ottenere un lavoro buono, non qualsiasi, a qualsiasi condizione. Accesso a un lavoro buono che ovviamente dovrebbe valere per tutti, non solo per i beneficiari del reddito di cittadinanza, acquisito che il governo intende muoversi in un'altra direzione, deve risolvere alcuni problemi di cui non sembra abbia consapevolezza. Il primo riguarda il fatto che tra i percettori di reddito di cittadinanza ci sono persone già occupate, a volte anche con contratti a tempo indeterminato. Non sempre infatti avere un reddito da lavoro è sufficiente a mantenere sé e la propria famiglia. In Italia si trova in povertà assoluta il 7% delle famiglie con almeno un occupato, il 13% se l'occupato è lavoratore o assimilato. Una situazione destinata a peggiorare, dato che l'inflazione e i costi energetici gravano di più sui bilanci familiari più modesti. Che cosa succederà a queste persone e alle loro famiglie? La seconda questione riguarda che cosa si intende effettivamente per occupabile e di quante persone si tratti. E anche qui, insomma, insomma, in questo articolo dichiara Saraceno, si danno i numeri che vanno da tra i 900.000 secondo la Lega e i 660.000 dell'ANPAL che abbiamo già visto. L'INPS parla invece di 372.000 persone effettivamente occupabili sulla base delle qualifiche, delle storie lavorative pregresse. Il terzo punto, inoltre, dice sempre Chiara Saraceno, riguarda il nesso, il passaggio tra essere occupabili ed essere effettivamente occupati. Come mostrano i dati del programma GOL, garanzia di occupabilità lavorativa, la politica attiva del lavoro messa in campo dal ministro Orlando alla fine della precedente legislatura nel quadro del PNRR, su 300.000 persone prese in carico finora, che includono percettori di reddito di cittadinanza, fruitori di NASPI e di SCOL, disoccupati di lungo periodo, coinvolti in corsi di formazione, tirocini, consulenza, solo poco più di 9.000 hanno trovato lavoro, nonostante più della metà fosse stata valutata come vicina al mercato del lavoro. Nel migliore dei casi, quindi anche con politiche attive, i tempi per trovare un'occupazione possono essere lunghi e deve esserci una domanda di lavoro adeguata e accessibile. Nel frattempo, come mangeranno, pagheranno l'affitto e manterranno i figli, se ne hanno, coloro che perderanno il reddito di cittadinanza? Il che ci porta all'ultima questione, così si chiude l'articolo di Chiara Saraceno: si pensa di togliere solo la quota di reddito di cittadinanza della persona teoricamente occupabile o di toglierlo per intero alla sua famiglia? Nel secondo caso verranno gettate nella povertà e nelle sue conseguenze negative intere famiglie, minorenni e non occupabili inclusi. Un esito non compensato dall'ipotizzato aumento dell'assegno unico per le famiglie con 4 figli a basso reddito. Ma anche nel primo caso l'effetto sarà che, in attesa che l'occupabile trovi un lavoro adeguatamente remunerato, gli altri componenti della famiglia dovranno ridurre i consumi per soddisfare anche i suoi bisogni. Altro che sostegno alle famiglie, alle scelte positive di fecondità proclamate dal governo e dalla sua presidente, o forse questo non vale per i poveri. Ecco qua, questa era un po' un'analisi di Chiara Saraceno sulla, dalla prima pagina di Repubblica, sulle ipotesi di revisione del reddito di cittadinanza e l'impatto sulle fasce più povere della popolazione. Ovviamente quelle che vengono tracciate, quindi sostanzialmente escludendo, diciamo, le fasce di povertà della popolazione straniera e così, come al solito. Appunto, abbiamo poi il doppio intervento di Conte e Cottarelli e invece sulla colonna destra due editoriali, uno di Ezio Mauro, La destra e il canone occidentale, e poi uno di Bernardo Henri Lévy, Il coraggio di Masì, leonessa iraniana. In taglio basso di Repubblica abbiamo una analisi della conclusione della COP27 in Egitto, clima, accordi sui fondi ma delusione per i gas serra. Questo diciamo il titolo della cronaca di Luca Fraioli da Sharm el Sheikh, e invece un articolo di analisi di Riccardo Luna: salvare il pianeta è ancora possibile. Andrei a vedere un attimo appunto la cronaca della conclusione della COP27. Doveva essere una COP africana, tra virgolette, e lo è stata. Sono soprattutto le nazioni del sud del mondo a festeggiare l'esito di questa 27ª conferenza delle parti sul clima di Sharm el Sheikh, celebrando lo storico via libera a un fondo per il loss and damage. E continua questo articolo a pagina 14 e 15. Soldi a cui attingere per rimediare ai danni e alle perdite causate dal clima nei paesi in via di sviluppo più vulnerabili. Traguardo storico perché raggiunto dopo 30 anni di discussioni nelle quali i paesi sviluppati avevano sempre frenato. A Sharm invece, pur di non tornare a casa con un fallimento completo, hanno dato il via libera alla facility finanziaria per il loss and damage, ma a due condizioni: che a beneficiarne siano solo le nazioni più vulnerabili, gli stati più vulnerabili agli eventi meteo estremi, e che la platea di donatori sia estesa anche a quelle potenze che formalmente non rientrano ancora tra i paesi sviluppati. Nel testo finale, approvato all'alba di domenica, le richieste occidentali sono state recepite, ma si rimanda la definizione dei criteri che stabiliranno chi dovrà contribuire al fondo e chi ne usufruirà. Una commissione ad hoc ci lavorerà e riferirà l'anno prossimo alla COP28 di Dubai. Quello che invece manca è un segnale chiaro sulla riduzione delle emissioni di gas serra. Per la prima volta, è vero, nel testo finale di una COP si citano le fonti rinnovabili, ma lo si fa affiancandole alle energie a basse emissioni, locuzione ambigua e che può essere il cavallo di Troia per la sopravvivenza a lungo termine dei combustibili fossili. Anche l'impegno a non sforare gli 1,5 gradi di innalzamento della temperatura rispetto all'era pre-industriale esce indebolito da questa COP27. La sintesi più efficace del segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres: accolgo con favore la decisione di istituire un fondo per le perdite e i danni e di renderlo operativo nel prossimo pericolo, ma dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni ora, e questo è un problema che non è stato affrontato. COP27 si è conclusa con molti compiti e poco tempo. Per capire se i compiti a casa verranno fatti e con profitto, è necessario riepilogare chi sono stati i principali protagonisti della conferenza e che ruolo hanno giocato. Dal loro entusiasmo, dalla loro frustrazione dipenderanno gli esiti della lotta ai cambiamenti climatici. E quindi a questo punto Luca Fraioli fa un elenco un po' dei protagonisti di questo vertice. Abbiamo l'Egitto, la delegazione del Cairo ha centrato l'obiettivo, ha imposto prima volta in una COP il loss and damage come priorità nell'agenda, poi è riuscita a incassare il sì al relativo fondo. Poi l'Unione Europea, protagonista assoluta delle trattative, grazie al capo delegazione Franz Timmermans e al team tedesco guidato dalla ministra degli esteri di Berlino, la verde Annalena Baerbock. E anche grazie alla Germania, che il no europeo al loss and damage è diventato un sì condizionato. Poi gli Stati Uniti, basso profilo nelle ore cruciali, complice forse l'isolamento a cui è stato costretto l'inviato speciale John Kerry, positivo al Covid. Gli Stati Uniti si sono accodati all'Europa, convinti però che la vera partita climatica si giocherà a tu per tu con Pechino, dopo che al G20 di Bali è ripreso il dialogo tra le due superpotenze. Poi la Cina, meno appariscente che alla COP26, Pechino è però riuscita a tenere unito il fronte del G77 più Cina, gruppo di 134 paesi per lo più in via di sviluppo, nonostante i tentativi occidentali di sedurre, tra virgolette, i più vulnerabili con interventi economici ad hoc. E poi le lobby. Alla COP27 sono stati contati oltre 600 lobbisti del gas e del petrolio, evidentemente interessati a difendere il loro business, nonostante la scienza indichi chiaramente che la via da seguire è l'addio ai combustibili fossili. E va bene, insomma, questo era un po' un quadro della conclusione della COP27 in Egitto. E infine la prima pagina di Repubblica si chiude con un articolo sulla vicenda Abubakar Soumaoro, coinvolto, diciamo, soprattutto sui media da una specie di scandalo, tra virgolette, che riguarda la moglie e la suocera, la cooperativa di queste ultime, lo sfruttamento dei lavoratori. Poi c'è stato appunto il video di Abubakar che piange dicendo perché mi fate questo, rivolto ai media. Abubakar non c'entra nulla con i nostri sbagli. Questo è l'articolo di Fabio Tonacci a pagina 6 di Repubblica. Errori e leggerezze per colpa di altri vogliono affossare il nostro Abubakar. Interviste a Marie-Thérèse Mukhamitsindo e a Liliane Mourekatete, che immagino siano appunto la suocera e la moglie di Abubakar, va bene, insomma, questo. Questa era un po' la prima pagina di Repubblica. Adesso una piccola pausa e poi continuiamo con la lettura dell'ultima prima pagina di oggi. Dislocation, misdirection, only chaos and confusion. Make the magic, make the meaning. You better do it, you better do it. In the dirt and the dark and the loneliness, you better pick the right path. Listen when the ancients, they tell you that the only certainty, and you should know by now, Allora, torniamo in voce quando sono le 9:06 con la lettura dell'ultima prima pagina di oggi, prima di addentrarci nella lettura delle pagine interne, e passiamo a questo punto al Messaggero di oggi. Anche il Messaggero apre con la manovra, aumenti ai redditi bassi con il taglio del cuneo. Oggi in Consiglio dei Ministri il via a una finanziaria da 32 miliardi. E insomma, a questo vengono dedicate le pagine 2 e 3 del Messaggero di oggi. Lavoro, taglio dei costi, sconto di 3 punti per i redditi più bassi. Oggi in CDM ultime limature alla manovra da 32 miliardi. Si tratta sul price cap nazionale e sull'aumento degli extra profitti. Il Consiglio dei Ministri è convocato per oggi pomeriggio per discutere della manovra. La maggior parte delle risorse sarà utilizzata dal governo per aiutare famiglie e imprese, visti i rincari di luce e gas. Operai e impiegati, scatto da 50 euro lordi al mese. Questa è la simulazione fatta dal Messaggero sul insomma il cuneo fiscale. Poi anche qui abbiamo una sintesi grafica, uno schemino, le misure per famiglie e imprese in 3 punti. Anche qui il primo è bollette, aiuti mirati ai più fragili e per i settori più colpiti. Poi IVA, lontano lo stop su pane e latte, sì al bonus per rottamare la televisione, tregua fiscale, il terzo punto, cancellate le mini cartelle, ma no allo stralcio del 50%. C'è poi il tema pensioni alte, aumenti a metà per finanziare quota 103, governo al lavoro per reperire le risorse da destinare alla riforma previdenziale, la prevista rivalutazione degli assegni avrà meno impatto sugli importi maggiori. maggiori, la sforbiciata sarà subita dai trattamenti che superano i 2.100 euro lordi mensili. E infine lo stop al reddito di cittadinanza vale 600 milioni nel 2023. Questo un po' diciamo la sintesi della manovra. Di che altro parla la prima pagina del Messaggero? C'è un'intervista a Occhiuto, il governatore della Calabria, la scuola rimanga fuori dall'autonomia. A pagina 7 del Messaggero, il governatore della Calabria, il testo va riequilibrato o favorirà ancora il nord, ai territori bisogna attribuire i fondi in base al fabbisogno, non alla spesa storica. E quindi diciamo un po' il tema nord-sud Italia. Nella stessa pagina appunto la notizia della candidatura di Bonaccini alla segreteria del PD. C'è poi diciamo quasi in apertura il Messaggero, si concentra sul ministro della cultura Sangiuliano, vetro protettivo sui quadri, ecovandali, un danno per tutti, musei c'è il rischio aumenti. Quindi in pratica cosa è successo? Che Sangiuliano, per colpire le attiviste e gli attivisti che stanno portando avanti ormai da tempo queste azioni nei musei, diciamo in tutta Europa e anche in Italia, ha deciso che è necessario mettere un vetro protettivo su tutte le opere d'arte e che questa operazione, insomma, contro gli ecovandali costerà talmente tanto che bisognerà aumentare i prezzi dei biglietti dei musei. Questo un po' il ragionamento del Ministero della Cultura quando i danni dei vandali penalizzano i cittadini, è il titolo dell'articolo del Messaggero. Il ministro Sangiuliano, biglietti più costosi per mettere le opere al sicuro, dai quadri imbrattati ai blocchi stradali, l'impunità di chi si sente superiore alle leggi. Non leggerò quest'articolo in cui uno dei sottoparagrafi si intitola L'inciviltà, a firma di Mario Aiello. L'inciviltà, qui si parla dei blocchi stradali sul GRA, quindi sul grande raccordo anulare, ma insomma è facilmente intuibile il tenore dell'articolo. C'è poi un articolo di Roberto Arditti sulla prima pagina del Messaggero che ci porta invece negli Stati Uniti, l'effetto Trump, la nuova destra dopo il tramonto del sovranismo. Anzi no, parla dell'Italia a partire da Trump, ma va bene. Ma invece più interessante è il titolo di centropagina del Messaggero, cantiere Lazio, ecco le opere, corsia preferenziale per Roma Latina, Roma Pescara e i binari della Orte Falconara, tra le priorità metro e acquedotto del Peschiera, Salvini, basta commissari a costo zero. Cantiere Lazio, quindi, di questo si parla a pagina 5 del Messaggero in un altro schemino riassuntivo delle misure, questa volta corredato di foto. Le priorità nell'elenco sono le seguenti: ci sono opere sulle quali fare chiarezza una volta per tutte, come la tanto discussa Roma Latina, per far decollare davvero il cantiere Roma Capitale, c'è il raddoppio della Roma Pescara e la direttrice Orte Falconara, opere incluse nel PNR con più di una criticità, ma tra gli osservati speciali c'è anche la metro C, considerato un tassello cruciale per rendere Roma una capitale moderna degna e dotata di un sistema urbano capace di proiettarla nella prospettiva di locomotiva della crescita della regione e del paese, un dossier a cui imprimere una rotta certa, come per l'acquedotto di Peschiera, centrale per l'approvvigionamento idrico dei romani. E questo insomma sarebbero 20 progetti cruciali per potenziare le direttrici che partono dal Lazio tra Tirreno e Adriatico, e non solo per rendere più efficiente la regione ma anche per dare una scossa all'appeal del paese. E questo insomma è quanto previsto dal ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili Matteo Salvini. Il dossier Roma è tra le priorità messe in agenda da discutere già questa settimana con Gualtieri. Ne ha fatto cenno durante l'evento organizzato da Molto Economia, annunciando che l'elenco delle opere da esaminare richiede investimenti complessivi per quasi 24 miliardi, in parte finanziati con risorse del PNRR. Il ministro si è detto determinato a non perdere nemmeno un euro della dote di quasi 40 miliardi che lo stesso piano riconosce al capitolo infrastrutture per il paese. Ricordiamo appunto che Salvini ha già rispolverato la questione del ponte sullo stretto di Messina. La prima pagina del Messaggero dedica la fotonotizia di centropagina ai mondiali, via con lo show, messaggi inclusivi e polemiche, poi il KO con l'Ecuador, Qatar, mondiale, festa e sconfitta. Ovviamente sulla prima pagina del Messaggero troviamo la cronaca di Roma, già in cui poi ci addentreremo in chiusura di rassegna stampa, e in particolare la cronaca nera, al triplice femminicidio di Prati, caccia a chi ha coperto la fuga del biondo. Il biondo sarebbe il soprannome con cui ha conosciuto De Pau, cioè l'assassino, giallo sull'auto sparita, il sospetto killer De Pau sorvegliato in cella, omertà sulle, allora il Messaggero le chiama escort cinesi, non le conosciamo. Ok, questo un po' il titolo. C'è poi proposta antibulli, baby gang violente, legge per bloccare cellulare e reddito. Di questo tema già Salvini ha parlato più volte sui social, proponendo appunto di levare il cellulare ai membri delle baby gang. La proposta di legge della Lega: ai bulli sarà tolto il telefono, ai genitori il sussidio. Ieri la giornata mondiale dell'infanzia, i messaggi di Mattarella e del Premier. Questo il titolo a pagina 16 del Messaggero, con una foto oscurata, con volti oscurati di un gruppo di adolescenti su una scalinata, il gruppo di violenti che terrorizzava Roma. Quindi le misure prevederebbero il sequestro dei telefonini, patente solo dopo la riabilitazione, quindi il completamento di un percorso riabilitativo non meglio identificato a questo stadio, penso, e il risarcimento dei danni materiali in caso di vandalismo. E infine sulla colonna sinistra del Messaggero abbiamo un articolo di Angelo, l'editoriale di Angelo De Mattia, sulla manovra. Oltre la manovra, le sanatorie e i segnali del governo agli evasori. E infine in chiusura un articolo su la morte di Roberto Testa, morto per ipotermia a 34 anni durante un'escursione sulla Maiella, che a causa della troppa neve i soccorsi sono stati bloccati e quindi l'escursionista è morto. Allora, questa era la prima pagina del Messaggero. Quando sono le 9:16 minuti, noi ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi torniamo in voce per la lettura delle pagine interne dei quotidiani di oggi.
He played it all day. three. I gotta make 4, 5, 6. I gotta make 7, 8, 9. I gotta make 10. Baby, going back to school again. ABC. We go to D, EFG, HIJK, LMNOP, QRSP, UV, WXYZ. Diddle diddle, the cat on the fiddle. The cow jump over the moon. The little dog laughed to see such fun. And then she ran away with the little old spoon. Little Bo Peep has lost her sheep and don't know where to find them. Leave them alone and they will come home. A wiggling, a wiggling, their tails behind them.
brucia cusine, radio onda rossa, piglia fuego, sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncani, tieni di siti sempre lì benvenuti. Quando c'è radio onda rossa, sai con forza ma gioco dolare. Ti senti un pallino fisso che c'è vite la capo me potegliare mai. Quando c'è radio onda rossa, sai con forza ma gioco dolare. Ti senti un pallino fisso che c'è vite la capo me potegliare mai. Sta musica è speciale, te c'ho sempre buona, non c'ho i giorni miei. Ui ui, mi accompagna, mi consola, mi dai forza quando penso agli guai. Lo che la gatta sta guai, quando ci senti di la sai con forza ma gioco dolare. Pure lo giomano con noi, sì. Ti senti un pallino fisso che c'è vite la capo me potegliare mai. Lurino con noi a guai.
Allora, torniamo in voce dopo questa interruzione, questa pausa musicale per la lettura delle pagine interne dei quotidiani. I temi sono tanti, continuerei, diciamo, riprenderei per chiuderla poi effettivamente la pagina economica, la questione della manovra, andando a leggere appunto l'intervento di Carlo Cottarelli a pagina 4 di Repubblica. Abbiamo visto prima nella lettura delle prime pagine che Repubblica insomma dedica una doppia pagina a due interventi sul tema economico, appunto quello di Cottarelli e quello di Giuseppe Conte sul reddito di cittadinanza. Quindi Carlo Cottarelli, sanità, scuola, investimenti, i tagli occulti della manovra. Oggi la legge di bilancio approda al Consiglio dei Ministri, alcuni elementi della manovra di circa 30 miliardi, di cui una decina in maggiore deficit rispetto agli obiettivi fissati dal governo Draghi, sono già trapelati l'attenzione dei media in linea con l'approccio di programmazione di bilancio su quello che cambia in termini nominali, ossia in euro, rispetto al quadro tendenziale, ma in presenza di una forte inflazione per capire quello che accade davvero occorrerà guardare anche a quello che non cambia. Solo così si potrà vedere chi davvero ci guadagna e chi ci perde in termini di potere d'acquisto, e temo che a perderci saranno settori importanti come sanità, pubblica istruzione e investimenti, di cui poco si parla. Per cominciare, la legge di bilancio è più stretta di quello che appare. L'obiettivo di deficit per il 2023 è stato alzato dal 3,9% del PIL fissato da Draghi al 4,5%. Ma questa apparente espansione è più che interamente dovuta alla maggiore spesa per interessi sul debito. Il bilancio primario, cioè il deficit al netto degli interessi, è più basso di quello previsto da Draghi, di quasi mezzo punto percentuale di PIL. Si dirà che gli interessi sono comunque soldi messi in tasca all'economia, ma la maggiore spesa per interessi è più che compensata dall'enorme perdita che gli investitori in titoli di Stato subiscono per l'erosione del valore facciale dei titoli di Stato in circolazione. È la tassa di inflazione, non contabilizzata ufficialmente nel calcolo del deficit, ma che è del tutto reale. Tenendo conto di questa tassa, il deficit è di 1-2 punti percentuali di PIL più stretto di quanto aveva programmato Draghi. La coperta è quindi corta, almeno rispetto a quanto previsto da Draghi. Passiamo alla manovra. Qualche commento sulle voci che sono trapelate: taglio dell'IVA su beni di prima necessità. Due problemi. Primo, non è detto che i prezzi calino corrispondentemente. Secondo, il taglio è per tutti, anche chi ha un reddito elevato e compra latte. Meglio sarebbe aumentare i trasferimenti ai redditi bassi. Taglio cuneo fiscale, dipende da come viene fatto. L'idea di concentrare il taglio sui lavoratori sembra preferibile a quella di tagli che per un terzo vanno alle imprese in questo momento di alta inflazione e salari fissi per molti. Estensione della flat tax sulle partite IVA, continuo a pensare che serve un sistema di tassazione che consenta una maggiore equità orizzontale tra diversi percettori di reddito. L'estensione della flat tax solo per le partite IVA non va in questa direzione. Rottamazione cartelle, un'altra: perché avvantaggiare chi non ha pagato il dovuto rispetto a chi ha pagato? Dovremo però vedere i dettagli per capire quanto possa essere problematico questo provvedimento. Perlomeno sembra che il condono per far rientrare i capitali dall'estero non sia più previsto. Due terzi della manovra è costituito dai sostegni contro il caro bollette. La ventina di miliardi prevista ai prezzi attuali dell'energia durerà solo pochi mesi. Non mi sembra sbagliato aver considerato un sostegno solo temporaneo, vista l'incertezza sui prezzi delle materie prime, tendenzialmente in calo negli ultimi mesi, ma occorre essere consapevoli della possibile necessità di dover intervenire ancora in futuro. Attenzione però, le risorse anche in questo caso vanno concentrate dove davvero servono. Misure che vanno a beneficio anche di chi non ne ha bisogno, come il taglio delle accise sui carburanti, vanno gradualmente rimosse. Il punto cruciale, continua Cottarelli, però, è capire meglio cosa non sarà parte della manovra. Quelle sono le voci per cui si avranno tagli effettivi in termini reali. L'inflazione cumulata nel 2022-2023 è ormai nell'ordine del 17-18%, il che significa tagli reali di importo corrispondente per le voci che non verranno cambiate rispetto a quanto stanziato dalla legge di bilancio per il 2022, tranne le voci indicizzate all'inflazione come le pensioni. Spese per pubblica istruzione e sanità, trasferimenti vari a famiglie, spese per investimenti sono tutte potenziali voci che potrebbero essere vittime di questi tagli che non appariranno in manovra, che saranno pesanti e che saranno lineari, perché non si andrà a vedere dove ci sono sprechi da recuperare. Attenzione quindi a leggere le tabelle della manovra, conterà più quello che non c'è scritto rispetto a quello che c'è scritto. Questo un po' il punto di Carlo Cottarelli dalla Repubblica di oggi. Rimarrei sulla Repubblica, che a pagina 7 ci parla invece di sbarchi e in particolare del ministro dell'interno Piantedosi. Sbarchi continui e rimpatri impossibili, migranti Piantedosi batte cassa all'Unione Europea. Dei 49.500 immigrati economici arrivati nel 2022, quindi insomma, per utilizzare un po' un'etichetta assolutamente inesistente come quella di immigrati economici, solo 2853 sono effettivamente rientrati in patria, ovvero sono stati rimpatriati. Quando i giornali parlano di immigrazione bisogna sempre rileggere, insomma riformulare le parole che vengono utilizzate. Il 25 novembre, vertice dei ministri dell'interno a Bruxelles, il governo chiederà aiuti economici e il rispetto dell'accordo sulla quota di redistribuzione. Questo è il titolo dell'articolo che Repubblica dedica a questo tema, a firma di Alessandra Ziniti. Gli ultimi 200 egiziani sono approdati in Sicilia la notte scorsa, salvati dalle motovedette italiane in una rocambolesca operazione di soccorso dell'ennesimo peschereccio fatto partire dai trafficanti della Cirenaica, con circa 500 persone a bordo, per lo più siriani ed egiziani, smistati poi in tre porti: Catania, Messina, Augusta, per non caricare ulteriormente hotspot e centri di prima accoglienza già sovraccarichi per le difficoltà che incontra il Viminale nel ridistribuire chi arriva nelle strutture del centro e nord Italia, dove sindaci e prefetti faticano a trovare posti disponibili. Ma la vera spina nel fianco del governo Meloni, più che i numeri degli arrivi, sono le caratteristiche delle persone che sbarcano. Più della metà sono sono i cosiddetti migranti economici, persone che non arrivano da paesi le cui condizioni non prefigurano, che arrivano da paesi le cui condizioni non prefigurano, a meno di storie particolari, i requisiti per ottenere lo status di rifugiato e dunque sono da espellere e teoricamente da rimpatriare. Il confronto tra i due numeri ritorna appunto almeno 49.500 i migranti economici sbarcati quest'anno e 2.853 quelli effettivamente rimpatriati, fotografano la situazione che venerdì il ministro dell'interno Piantedosi calerà sul tavolo della trattativa con la Commissione dell'Unione Europea per cercare di convincere l'Europa che l'Italia non solo sopporta il peso degli sbarchi e della prima accoglienza, ma anche quello della gestione e dei rimpatri pressoché impossibili, vista la mancanza di accordi con i paesi di origine e le resistenze a collaborare dei pochi che riammettono i migranti espulsi. Per questo, oltre a proporre l'esportazione del modello italiano di corridoi umanitari e l'adozione di un meccanismo condiviso in Europa di quote di flussi legali da offrire ai paesi di origine che si mostrano collaborativi, Piantedosi, cioè collaborativi con i rimpatri e con il contrasto alle partenze, tra parentesi che aggiungo io, Piantedosi chiederà che vengano resi effettivi gli impegni di redistribuzione siglati a giugno anche per i migranti economici e che l'Italia venga assistita finanziariamente ma anche fattivamente nei rimpatri di chi non ottiene la protezione internazionale. Basta guardare le nazionalità delle persone sbarcate nel 2022 in Italia per avere chiaro il quadro. 49.500 degli oltre 93.000 approdati sono sulla carta migranti economici, e qui aggiungo in quanto, secondo appunto l'autrice dell'articolo, in quanto egiziani, tunisini e bangladesi, quindi per diciamo l'approccio alla lista dei paesi sicuri di molti stati europei e dell'Unione Europea nel suo complesso, automaticamente esclusi dalle forme di protezione sulla base della cittadinanza, persone che spesso non presentano neanche richiesta d'asilo dando per scontato il diniego e sperano di ottenere il semplice foglio di via che li obbliga sempre in teoria a lasciare l'Italia entro 7 giorni. Chi invece prova a chiedere protezione internazionale si assicura un'accoglienza temporanea, ma poi 6 volte su 10 viene respinto dalle commissioni. Ricordiamo però che a questo dato bisogna, ricordo io, non lo dice il giornale, ricordiamo che però a questo dato va affiancato quello dei ricorsi di fronte ai tribunali che molto spesso ribaltano il diniego delle commissioni territoriali, ma non importa, il che non vuol dire affatto che venga rimandato indietro il diniegato o la diniegata. Pur avendo accordi di rimpatrio con 2 dei 3 paesi in cima alla classifica delle nazionalità di chi sbarca, ovvero Tunisia ed Egitto, le riammissioni effettive sono una percentuale minima. Ancora qualche numero a confronto: nel 2022, a fronte di oltre 17.000 tunisini arrivati, ne sono stati rimandati a casa 1.694 ed è l'accordo che funziona meglio. Il governo dunque pensa di andare a battere i cassi in Europa, cominciando a chiedere ai paesi che hanno sottoscritto l'accordo di redistribuzione di giugno, garantendo aiuto nei rimpatri, di renderlo effettivo, anche perché l'Italia non saprebbe neanche dove ospitarli, i migranti da respingere. I 10 CPR aperti hanno solo 1.100 posti, peraltro in condizioni quasi sempre indecorose, riservati per lo più a chi è espulso perché è giudicato pericoloso o ha una condanna. Tutti gli altri vanno ad allungare la fila dell'esercito degli invisibili. Veramente Repubblica inqualificabile. Questo articolo fa schifo nel suo linguaggio e anche nel suo contenuto, ma tant'è, questa è la narrazione di sinistra, di centrosinistra del tema migratorio, quindi poi ci lamentiamo di Piantedosi. Allora, sempre Repubblica, e poi la buttiamo nel secchio, a pagina 29 riporta invece una notizia che non ho trovato in altri giornali, ma che ovviamente era già circolata online, insomma, che è la morte di Hebe De Bonafini, la madre dei desaparecidos. Questo è il titolo a pagina 29 di Repubblica. L'attivista argentina di Plaza de Mayo, un articolo a firma di Elena Basso. In Argentina c'è un detto: quando non sai cosa fare, guarda dove vanno le madri. Le madri a cui si riferisce sono le Madres de Plaza de Mayo, il gruppo di donne argentine che durante gli anni della dittatura di Videla ha deciso di scendere in piazza sfidando il regime per chiedere dove fossero finiti i loro figli, fatti scomparire da un giorno all'altro dai militari. Le Madres sono state la prima crepa che ha causato la fine della dittatura e oggi nel paese sono così rispettate che, come come recita il detto, quando gli argentini non sanno cosa pensare di fronte a una nuova notizia o un fatto politico, aspettano il parere delle madri guardando da che lato vanno. Oggi, per capire dove sta andando una delle fondatrici delle Madres, gli argentini dovranno guardare un po' più lontano. È morta nella mattina del 20 novembre Ebe De Bonafini, leader della storica associazione. Come ha divulgato la famiglia, Bonafini, 93 anni, era stata ricoverata per 3 giorni in ospedale alla metà di ottobre per accertamenti che non avevano rivelato particolari patologie. La settimana prima del ricovero, Bonafini, come ogni giovedì degli ultimi 45 anni, aveva marciato insieme alle altre Madres in Plaza de Mayo di fronte la Casa Rosada, il palazzo governativo argentino. Durante la dittatura di Videla, iniziata con un golpe il 24 marzo del 76, sono stati almeno 30.000 i cittadini fatti sparire dai militari. Chiunque si opponesse alla spietata dittatura veniva sequestrato, torturato e rinchiuso in uno delle centinaia di centri clandestini di sterminio presenti in quegli anni in tutto il paese, per poi essere ucciso e gettato ancora vivo in mare con uno dei cosiddetti voli della morte. A cercare i desaparecidos sono rimaste le madri, che giorno dopo giorno continuavano ad andare nei commissariati chiedendo dove fossero finiti i loro figli. Tutti chiudevano loro le porte in faccia, i desaparecidos semplicemente non esistevano. Ma invece di arrendersi, quelle donne hanno deciso di fare ciò che di più pericoloso si sarebbe potuto fare in quegli anni. Un giovedì del 77, appena un anno dopo l'inizio del regime, sono scesi in piazza di fronte al palazzo governativo e hanno iniziato a sfilare in silenzio, tenendo in mano la foto dei loro figli scomparsi. Al capo avevano dato un pannolino di tela che avevano usato quando i loro figli erano dei neonati. Sopra all'uncinetto hanno scritto il nome dello scomparso, la data di nascita e quella dell'ultima volta in cui era stato visto in vita. Hanno iniziato a marciare in tondo, facendo una ronda attorno a un monumento al centro della piazza. I militari si sono avvicinati, ma non hanno prestato loro molta attenzione. Erano solo un gruppo di casalinghe, presto si sarebbero stancate. Loro però non hanno smesso e, mentre la maggior parte della popolazione le chiamava le pazze della piazza, si sono moltiplicate e ogni giovedì erano sempre di più. Fra quei fazzoletti bianchi non è mai mancato quello di Bonafini, i cui figli Jorge Omar e Raul Alfredo erano stati fatti sparire nel 77 a La Plata. Prima del sequestro dei miei figli, ha detto Bonafini durante un discorso, ero una casalinga, non mi interessava la situazione politica del paese o la questione economica, per me erano fatti assolutamente estranei. Però dopo la loro scomparsa, grazie all'amore che provavo per loro e per la ricerca di giustizia condivisa con tante altre madri, ho potuto conoscere un mondo diverso e ora mi importa di tutto ciò che mi circonda. Mi sono resa conto di fatti fondamentali di cui tutti dovrebbero curarsi, perché sono cruciali per il destino del paese e per quello di migliaia di famiglie. Dalla notizia della scomparsa di Bonafini sono arrivati da tutto il mondo migliaia di messaggi di cordoglio. Il più comune è quello con cui sicuramente la leader delle Madres verrà salutata al suo funerale, è stato "Ebbe presente adesso e per sempre", lo stesso grido con cui i familiari dei desaparecidos scuotono le piazze argentine da oltre 40 anni. Questo era, insomma, un articolo che, seppur di Repubblica, insomma, valeva la pena leggere per riportare questa notizia. Passerei adesso al Corriere della Sera per un'altra notizia di cronaca estera. Ci spostiamo negli Stati Uniti, dove c'è stata l'ennesima strage omofoba, assalto col fucile a mezzanotte, 5 morti nel locale LGBT. Parliamo appunto del Colorado, di Colorado Springs. L'aggressore, 22 anni, è stato bloccato da 2 clienti, almeno 25 morti. Ovviamente il Corriere rimanda al precedente più noto di questo crimine d'odio, che è la strage di Orlando del 2016, in cui morirono 49 persone all'interno del locale Pulse di Orlando in Florida. Mentre in questo caso, appunto, sabato sera, poco prima della mezzanotte, nel club Q, un locale gay, viene definito qui, insomma, probabilmente un locale LGBT alla periferia di Colorado Springs, ha cominciato subito a sparare con un fucile semiautomatico, uccidendo almeno 5 persone e ferendone 25, alcune delle quali in condizioni attualmente critiche. L'autore dell'ultima sparatoria americana è stato identificato dalla polizia come Anderson Lee Aldrich, 22 anni. Dagli archivi dello sceriffo è emerso che questo era stato già arrestato nel giugno del 2021, quando sua madre chiamò la polizia dichiarando che il figlio la minacciava con una bomba fai da te e altre armi. Fu localizzato e vabbè. C'era una festa in questo club sabato sera, si ballava e si ballava per in vista del Tidor di ieri, quindi era una serata in vista del Transgender Day of Remembrance, inteso proprio a ricordare le vittime, insomma le persone uccise dalla transfobia. Qualcuno ha raccontato di aver pensato all'inizio che il suono dei colpi fosse parte della musica. La sparatoria è durata pochi minuti, a porvi fine sono stati due clienti che hanno immobilizzato l'attentatore. I luoghi che dovrebbero essere spazi sicuri di accettazione e celebrazione non dovrebbero mai trasformarsi in luoghi di terrore e di violenza. Accade troppo spesso, dobbiamo eliminare le disuguaglianze che contribuiscono alla violenza contro le persone LGBTQI+, ha dichiarato il presidente Joe Biden, che ieri festeggiava i suoi 80 anni. Dettaglio assolutamente irrilevante. Il governatore del Colorado, Jared Polis, che nel 2018 divenne il primo apertamente gay in America, ha elogiato il coraggio dei due cittadini che sono intervenuti evitando una strage ancora peggiore. La tragedia ricorda il massacro ad un altro locale gay, appunto ad Orlando, in Florida, 49 morti e 50 feriti nel 2016, la più grave sparatoria di massa, superata l'anno dopo da un altro record a Las Vegas. E va bene, ma insomma poi il Corriere ci ricorda che anche il Colorado ha molti precedenti, e qui è avvenuta la strage di Columbine nel 99. Tre morti poi in una clinica per l'aborto a Colorado Springs, 12 in un cinema alla periferia di Denver nel 2012, eccetera eccetera. Anche Lauren Boebert, deputata trumpiana dello Stato e sostenitrice del diritto alle armi, appena rieletta, condanna la sparatoria di ieri, ma viene criticata dai media per i suoi frequenti attacchi contro quella che chiama la supremazia di gay, lesbiche e travestiti. È un tema al centro delle guerre culturali tra destra e sinistra. Hanno cacciato Dio dalle scuole e accolto le drag queen, diceva Carrie Lake, sconfitta nelle elezioni in Arizona, ma 13 stati hanno approvato quelle che gli attivisti definiscono leggi anti-trans. Nel timore che la Corte Suprema rovesci il diritto ai matrimoni gay, il Senato ha accelerato il passaggio di una legge che ne garantisce il riconoscimento federale con il voto dei democratici e di 12 repubblicani. Questo era l'articolo di Viviana Mazza sul Corriere. Anche questo, insomma, bisognava leggerlo, perché effettivamente, a parte il Messaggero, il Corriere è l'unico quotidiano che abbiamo qui in redazione, ovviamente, stamattina, che riporta la notizia della strage di Colorado Springs di sabato notte. Magari ne hanno parlato ieri, chissà. La Stampa, allora, dalla Stampa in chiusura di rassegna vorrei leggere un paio di articoli. Da un lato, a pagina 25, viene ospitato un intervento di Pinar Selek, dal titolo "La Turchia ha bisogno del mondo, il femminismo può abbattere il regime", l'appello dell'attivista della compagna Pinar Selek. Fatemi dire, Erdogan ci accusa di essere spie europee, la comunità internazionale non sia indifferente ai massacri dei curdi siriani. Questo intervento viene ospitato sulle pagine della Stampa perché Pinar Selek è intervenuta ieri a Book City a Milano nell'incontro "Un altro genere di politica", organizzato dalla Fondazione Feltrinelli, e quindi diciamo la Stampa dedica un articolo che vado a leggere. "È successo prima del governo attuale, ormai più di 24 anni fa sono stata arrestata dalla polizia turca mentre conducevo un'inchiesta sulle mobilitazioni sociali curde. Lo scopo era farmi confessare i nomi dei militanti, delle militanti curde e curdi che avevo incontrato nel corso dell'inchiesta. In un primo momento i poliziotti si sono dimostrati cortesi, mi hanno spiegato che dovevo fornirgli nomi e non pubblicare nulla, ho rifiutato, allora la tortura è cominciata. Per giorni e notti ho sperimentato le cose peggiori, ero tutta rotta, avevo la spina dorsale spezzata, ma continuavo a rifiutarmi di parlare." alla fine mi hanno sbattuta in prigione in condizioni spaventose. Lì ho incontrato altre donne che erano state torturate e violentate. Se avessi saputo che all'epoca c'erano 35.000 prigioniere e prigionieri politici e che la tortura era sistematica, non sarei rimasta sorpresa di passare le mie notti per 2 anni e mezzo in compagnia delle urla delle donne torturate. Il 22 dicembre del 2000 sono stata rilasciata. Nella prigione dove mi trovavo abbiamo contato 38 morti e centinaia di feriti. Hanno portato noi sopravvissuti in un carcere provvisorio prima dello smistamento. Tutto quello che avevo scritto in 2 anni e mezzo era stato bruciato o confiscato. L'essere stata rilasciata non ha messo fine a questa sofferenza, è stato solo l'inizio di un nuovo incubo. Mi ritrovo prigioniera di un brutto film che continua ancora oggi, costringendomi a vivere in esilio. Nonostante 4 assoluzioni, ho vissuto per 24 anni sotto la minaccia dell'ergastolo. Il mio processo riflette sia la continuità del regime autoritario in Turchia, sia le configurazioni dei dispositivi di repressione. Lo scenario politico della Turchia odierna è il risultato di equazioni sociopolitiche troppo complesse per essere affrontate in modo esaustivo. Sin dalla fondazione dello Stato nazionale turco, l'esercito è stato la figura centrale del potere. Questa situazione ha conferito al regime una dimensione autoritaria. La specificità del regime repressivo turco è contenuta nella definizione costituzionale della cittadinanza repubblicana. Il monismo prevale in tutti gli ambiti. Chiunque si discosti dalle norme stabilite dai poteri politici viene immediatamente percepito come pericoloso e distruttivo. Il movimento femminista ha svolto un ruolo chiave nella contestazione di questo sistema, fondando un nuovo ciclo di contestazioni. Ha fatto da incubatrice, a partire dagli anni 90, di vari movimenti ambientalisti, libertari, antimilitaristi ed LGBT, che adottano le sue modalità di organizzazione e azione. Appena uscita dal carcere mi sono ritrovata in questa effervescenza. La mia partecipazione si è basata sull'apprendimento delle lotte collettive e sulle successive innovazioni dello spazio militante, in cui viaggiavano concetti e repertori, idee ed esperienze. Sono stata testimone di una rivoluzione non strutturale e del rafforzamento della repressione contro questo movimento che stava trasformando il paese dal basso. Già tra il 92 e il 93 sono stati uccisi circa 2.000 intellettuali e attivisti. Fino agli anni 2000 lo Stato profondo, lo Stato nello Stato, è diventato sempre più strutturato. La guerra con i curdi ha giustificato questa ragione di Stato e le sue pratiche arbitrarie, eppure la rivoluzione dal basso è continuata senza sosta, nonostante la repressione. L'esempio della protesta sociale in Turchia illustra come le prospettive occidentalocentriche, le analisi riduttive e le teorie deterministiche non riescano a coglierne la complessità. Dimostra che in un contesto in cui l'azione collettiva è ostacolata, le mobilitazioni di protesta possono articolarsi e diffondersi sia geograficamente che socialmente. I movimenti sociali in questo paese sono come piante che crescono nel cemento, certamente continuano a crescere perché la convergenza dei movimenti di protesta negli ultimi 30 anni ha un'influenza sociale che ha delle conseguenze. Come disse Angela Davis, i muri abbattuti diventano ponti. In Turchia, grazie a questi ponti, la protesta continua ad abbattere altri muri. Appaiono le crepe sotto la violenza estrema che distrugge la possibilità stessa di azione collettiva. Le formiche acrobate riescono a creare rivolte sorprendenti, ma non è facile. Nonostante le falle, il divario tra le risorse del governo e quelle dei movimenti sociali è enorme. Senza la solidarietà internazionale il paese non potrà uscire dal tunnel dell'orrore in cui si trova. Per questo Erdogan è intenzionato a nascondere l'impatto internazionale di queste lotte, accusando i movimenti sociali di essere spie dell'Europa. Perché allora queste istituzioni rimangono passive a causa dell'attuale posta in gioco geopolitica? Come spiegare altrimenti il silenzio delle grandi potenze occidentali di fronte al massacro in corso da parte dell'esercito turco contro i curdi siriani che combattono contro Daesh in nome della civiltà nel suo complesso? La civiltà non è più in pericolo? Quelli che vivono in Europa, in America, in Africa dal 2009 sono in esilio in terre europee, lontana dalla Turchia, quindi non sono in pericolo? Non siamo in pericolo? La storia ci ha dimostrato più volte che quando il fascismo prende piede in un paese, l'intero pianeta è in pericolo. E oggi le complicità internazionali possono contribuire a uccidere la civiltà. Non permettiamolo, altrimenti annegheremo nella stessa catastrofe. Questo era, diciamo, l'intervento di Pinar Selek da pagina 25 della stampa, diciamo che siamo in chiusura, volevo semplicemente dare un attimo conto di questo dibattito dalle pagine interne della stampa su la questione del triplice femminicidio in zona Prati, perché probabilmente continuerà anche nei prossimi giorni ad animare le pagine sicuramente della stampa, probabilmente anche di altri quotidiani, man mano che i giornalisti andranno a scavare un po' nei dettagli più macabri della vicenda. Quindi abbiamo detto appunto che la stampa va pubblicato nel questo racconto di questo scrittore romano che utilizza appunto un nome d'arte, uno pseudonimo, tale Patrizio Bati, questo articolo in cui lui raccontava delle sue esperienze in quella casa dove poi sono state trovate due delle vittime. E insomma qui la stampa riporta una serie di articoli, insomma di commenti di indignazione contro questa scelta del quotidiano da parte di lettrici e lettori. E niente, diciamo, sicuramente non vado a leggere questi articoli perché ovviamente ci sono posizioni molto, molto lontane dal mio punto di vista, in cui appunto diciamo in cui appunto il lavoro sessuale viene definito stupro a pagamento, quindi insomma entriamo un po' nel dibattito abolizionista del sex work, e probabilmente diciamo questo sarà un po' il leitmotiv del dibattito all'interno delle pagine dei giornali, soprattutto quando le firme degli articoli saranno di alcune donne, insomma anche femministe o comunque intellettuali. E quindi diciamo, da un lato abbiamo questi commenti di lettrici della stampa, c'è poi un articolo di Annalisa Cuzzocrea, il sesso comprato e il ruolo dei media. Proviamo a leggerlo brevemente, vediamo dove ci porta. Non si tratta di normalizzare l'orrore, ma di mostrarlo. Non c'è nulla di normale, nulla di giusto in quello che lo scrittore Patrizio Bati ha raccontato ieri sulla stampa. Non sono normali, non dal nostro punto di vista, le sue ore in via Riboti, la sua partecipazione allo sfruttamento di una ragazza venuta da Oriente, morta in modo atroce, insieme ad altre due per mano di qualcuno che come lui andava in quell'appartamento per usare il suo corpo. Si tratta, il racconto lo rende perfettamente, di donne rinchiuse dentro quattro mura, dietro persiane abbassate, chiaramente vittime di una tratta più che padrone delle loro scelte, donne che vivono in condizioni di semischiavitù perché ci sono uomini che alimentano quel racket invece di denunciarlo, appunto. Siamo netti nel giudizio perché questo giornale è stato accusato da donne che lottano contro la violenza su altre donne di aver voluto appunto normalizzare questo tipo di eventi, di aver empatizzato con i carnefici e non con le vittime, di aver dato spazio a un racconto compiaciuto. Non è così. Quel che è arrivato sulle nostre scrivanie sabato è un resoconto diretto, ovvero duro, di cosa accadeva nell'appartamento in cui due delle tre donne sono state uccise. Parole aspre, prive di reticenza, che fanno luce sulla vita di quelle ragazze e così facendo restituiscono loro almeno un pezzo di verità. Non sappiamo come si chiamino, forse non lo sapremo mai, non sappiamo ancora se abbiano una famiglia che li aspetta da qualche parte, non sappiamo nulla e del loro privato nulla sa neanche chi frequenta quella casa, perché appunto usava un corpo. Sappiamo però, grazie al racconto, che sono donne inseguite dalla paura e per questo scrutano, domandano, catalogano, danno indirizzi falsi, cercano di proteggersi in una società che non si cura in alcun modo di farlo. Risiede in questo l'importanza giornalistica del racconto di Bati, ed è questo il motivo per cui è stato pubblicato, perché getta un fascio di luce su vite nascoste che abbiamo tutti il dovere di guardare. Va bene, quindi questo era, diciamo, un excusatio petita a questo punto di Annalisa Cuzzocrea sul perché la stampa ha deciso di pubblicare il racconto di Patrizio Bati. C'è poi a pagina 21 un articolo di Maria Corbi, La banalità del male che continua a darci fastidio, la confessione letteraria dello scrittore diventa esercizio collettivo di consapevolezza, dominio maschile e marginalità delle donne restano un'abitudine della società. 3 delitti aberranti compiuti da un uomo violento, sdrogato, sbandato, che hanno però una radice profonda tanto quanto quella del mestiere più antico del mondo, complice il dominio in memoria del maschio sulla donna. E non è un discorso femminista quanto femminile, genere che non ha mai smesso di confrontarsi con il pregiudizio delle parole, dei fatti, del pensiero. Per questo ieri la confessione e racconto dello scrittore Patrizio Bati, cronaca di un orrore banale: un uomo che cerca piacere comprando e sfruttando il corpo di una donna, diventa un esercizio collettivo di consapevolezza. Sul dominio maschile, la marginalità delle donne, la pretesa che andare a prostitute sia un normale baratto e non una meschina e violenta pretesa patriarcale. Parole che sono un pugno nello stomaco, che sono tanto vere da apparire finzione, che hanno la forza di stimolare una riflessione sul fenomeno della prostituzione e anche sull'etichetta che abbiamo dato a due di queste donne senza nome, accoltellate in un appartamento trasformato in macello. Vabbè, insomma, quindi questo un po' il tenore del dibattito, in realtà, appunto, da questa vicenda affinché questa vicenda non si riduca a pura cronaca nera, ma appunto venga innanzitutto nominato come triplice femminicidio, questo già sarebbe un ottimo punto di partenza, ma magari appunto da parte nostra come compagno, insomma, potrebbe essere lo stimolo per affrontare il tema del lavoro sessuale, che troppo spesso viene semplicemente etichettato come divisivo, per non affrontarlo, per poi lasciare spazio esclusivamente a posizioni molto semplicistiche, molto opinabili per quanto mi riguarda. Detto questo, prima di chiudere, lasciare spazio allo spazio comunicazioni, che come ogni lunedì mattina ci allieta dai microfoni di questa radio, io darei una lettura molto veloce alla cronaca di Roma di Messaggero, Repubblica e Corriere. Risparmierò gli articoli che riguardano appunto questo triplice femminicidio, ma non per disinteresse, ma perché, come potete ben immaginare, i quotidiani si addentrano nelle indiscrezioni della procura, nel parlare con i vicini di casa, i passanti, insomma, senza veramente aggiungere alcun elemento di analisi, quindi insomma ce lo possiamo risparmiare. La cronaca di Roma del Messaggero, appunto: voglio scappare, l'amica del killer adesso ha paura. Poi c'è un focus sui tram, la lenta agonia dei tram, il comune chiede più soldi. Poi appunto di nuovo vittime di incidenti stradali e movida senza regole, un grande cavallo di battaglia del Messaggero. Trastevere, giovane picchiato dal branco, i carabinieri denunciano 3 ragazzi. Poi ladri di bicicletta via Merulana e la morte dell'escursionista sulla Maiella. C'è poi in realtà un articolo sulla violenza di genere sulla prima pagina della cronaca di Roma del Messaggero: botte anche davanti al figlio piccolo, vengo e ti uccido, l'ex marito violento finisce a processo. Quindi un romano di 35 anni accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate, botte anche quando la donna era incinta, e va bene, sì, diciamo le solite notizie di violenza di genere. Insomma, chissà se in questo caso il tribunale riuscirà a non vittimizzare ulteriormente la sopravvissuta. C'è poi sempre a pagina 47 una fotonotizia sul Tidor di ieri, sulla manifestazione che, partita dalla stazione Termini a Via Giolitti alle 17, ha poi proseguito fino all'Esquilino. C'è appunto la foto di uno degli striscioni del corteo, o come ci ricorda la cronaca di Roma del Messaggero, dei momenti pubblici di rabbia trans hanno animato anche altre città, Milano, Napoli, Reggio Emilia, insomma e la comunità T e le persone alleate, insomma, sono scesi in strada per lottare contro la transfobia e i transicidi. Roma, Corriere della Sera, anche qui entra nei meandri del delitto del triplice femminicidio di Prati. C'è poi invece, appunto, sempre morti sulla strada a un mese dalla morte di Francesco Valdiserri. C'è stata la commemorazione a Testaccio, di nuovo altre notizie di morti in strada. C'è poi un'intervista alla sorella dell'assassino dell'assassino di Prati, e va bene, niente di interessante. Poi Roma Repubblica, anche qui in centropagina, chi ha aiutato il killer, femminicidio in Prati, è la prima volta che leggo scritto femminicidio in relazione al triplice omicidio, meglio tardi che mai. E niente, a parte questo, diciamo, niente di particolarmente rilevante, se non la tassa sulle prenotazioni al ristorante. Sempre più locali chiedono una carta di credito a garanzia, e chi non disdice paga. Bene, detto questo, io chiuderei qui la rassegna stampa di oggi. Vi ricordo che la giornata di Radio Onda Rossa continua, come dicevamo abbiamo lo spazio comunicazioni alle 11, credo, poi la giornata di Radio Onda Rossa continua alle 15 con Normale Follia, poi Latinoamericana Impatto, e poi continua nella serata musicale con Entropia Massima Disorder. E auguro a tutte e tutti una buona giornata, soprattutto a chi ci ascolta in una dalle carceri, privato della propria libertà, e buon lunedì a tutti.
Fell apart. lost you on the way to find myself. Can you wake up in the middle of the night and remember that we fell apart?
Campagna 30 per 1000.
Campagna 30 per 1000.
Campagna 30 per 1000.
E che siamo solo 1000?
Quanta gente conosci?
Quanta ti followa? Quanta gente ti likea?
Quanta gente ti segue? Diffondi e sostieni la campagna di radio abbonamento di Radio Onda Rossa.
La voce di chi non ha voce.
Radio abbonati anche tu.
Da www.ondarossa.info clicca sul banner e contribuisci attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso.
Campagna 30 per 1000. E che siamo, solo 1000?
Con i soldi, ciao ciao.
Scoppia la testa. Con le mani, con le mani, con le mani, ciao ciao.
Calda come i baci che ho perduto, se piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose. E forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore per farmi poi morire di dolore.
Petali di rose, la neve coprirà tutte le cose. E forse un po' di pace tornerà.